il radiogiornale.
Pubblicare il video del tragico incidente di Sierre potrebbe costar caro al responsabile della comunicazione della polizia vallesana. È scattata infatti una denuncia d'ufficio nei suoi confronti.
Agitazione a Swiss Milk. Le dimissioni di presidente e direttore della federazione preoccupano non solo i produttori di latte ma tutti i contadini.
Potrebbe essere un militante di estrema sinistra il kamikaze che si è fatto esplodere davanti all'ambasciata USA ad Ankara.
Finalmente un po' di speranza per le centinaia di migliaia di profughi siriani. Gli aiuti dell'Alto Commissariato dell'ONU cominciano ad arrivare anche in Siria.
Tutto come da copione in Coppa Davis. Dopo la prima giornata, Svizzera e Repubblica Ceca sono sull'1-1. Vittoria di Wawrinka e Berdych.
Nell'hockey su ghiaccio questa sera in pista Lambri Piotta impegnato a Zugo per l'anticipo della 44esima giornata.
Buonasera da Fabrizio Ceppi e Paola Corrent. Circa 420.000 persone, la metà dei quali bambini e minorenni, hanno urgentemente bisogno di aiuti umanitari nel governatorato di Homs, nell'ovest della Siria. Ma per la prima volta c'è una speranza. Soccorritori dell'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati hanno potuto raggiungere una zona controllata dall'opposizione nel nord della Siria e distribuire aiuti umanitari. L'operazione è stata resa possibile da un accordo con il governo siriano.
Per la prima volta dopo circa 2 anni dall'inizio delle violenze in Siria, le Nazioni Unite sono riuscite a portare aiuti umanitari, tende e coperte, in una zona non più controllata dal regime, in un improvvisato campo profughi nel nord-ovest, dove da mesi cercano di sopravvivere oltre 40.000 sfollati, per lo più donne e bambini. Il campo di Azaz, a nord di Aleppo, si trova in realtà a 2 passi dalla frontiera turca, ma l'ONU non intende violare in alcun modo gli accordi presi col regime di Damasco, una delle 2 parti in conflitto, e afferma di voler rispettare quel che definisce la sovranità nazionale siriana. Il convoglio di 8 camion dell'Agenzia ONU per i rifugiati ha impiegato dunque 3 giorni per compiere circa 200 chilometri dall'aeroporto di Latakia sulla costa mediterranea attraverso le montagne Alawite fino ad Azaz, in un territorio di fatto in mano ai ribelli siriani. La regione è stata più volte e di recente obiettivo dei raid aerei di Damasco e i caccia non hanno esitato a bombardare il campo improvvisato. «Abbiamo trovato una situazione disperata», hanno detto dall'agenzia ONU, che si è dovuta però affidare a non meglio identificati partner locali per far arrivare gli aiuti fino ad Azaz. «Speriamo», hanno detto i responsabili internazionali, «di riuscire presto a raggiungere le altre zone martoriate dal conflitto». Da Beirut per la radio e televisione svizzera, Lorenzo Trombetta.
Sarebbe un cittadino turco il kamikaze che oggi si è fatto esplodere davanti all'ambasciata degli Stati Uniti ad Ankara, uccidendo una giornalista che andava a ritirare un visto. Le autorità hanno attribuito l'attacco a un gruppo d'estrema sinistra, avverso alla NATO e agli Stati Uniti. La Casa Bianca invece sottolinea che la matrice dell'attentato non è ancora chiara.
Torna il terrore in Turchia. Questa mattina Cevit Çamlı, militante di un'organizzazione di estrema sinistra, si è fatto esplodere davanti all'ingresso secondario dell'ambasciata statunitense ad Ankara, provocando la morte di un addetto alla sicurezza e il ferimento di decine di persone. Un fulmine a ciel sereno per l'esecutivo islamico moderato guidato da Recep Tayyip Erdogan, che arriva a pochi giorni dalla visita ufficiale del nuovo segretario di Stato americano John Kerry in Turchia, in un momento in cui le relazioni fra Ankara e Washington hanno ritrovato nuovo vigore dopo mesi di allontanamento per le diverse vedute sulla gestione della crisi siriana. Una brutta notizia per il premier che da oggi, oltre all'estremismo islamico e curdo, dovrà fare i conti anche con quello comunista, che viene dal passato del paese, tenuto sotto controllo solo grazie ai colpi di stato dei militari e che adesso sembra aver riacquisito una nuova capacità di colpire. Da Istanbul, per la Radio Televisione Svizzera, Marta Ottaviani.
In Pakistan un altro kamikaze ha invece causato oggi 22 morti e 50 feriti in un attacco alla comunità sciita in una provincia nord-occidentale del paese.
L'assalto era diretto contro la minoranza sciita che i fanatici integristi sunniti considerano blasfema, ma l'attentato ha coinvolto anche molti fedeli sunniti che stavano uscendo da una vicina moschea dopo la preghiera del venerdì.
E le forti rivalità tra comunità sciita e sunnita continuano a mantenere molto alta la tensione anche in Iraq, dove oggi decine di migliaia di persone hanno manifestato contro il premier sciita al-Maliki. A incitare alla protesta, quella violenta però, si è aggiunta anche Al-Qaeda. Piero Grabeck.
Dopo la tradizionale preghiera del venerdì, i fedeli di origine sunnita si sono riversati per la strada, in particolare a Ramadi e Fallujah, bloccando anche l'autostrada che conduce in Giordania, una mobilitazione che si protrae da ormai un mese. I sunniti si sentono costantemente discriminati dopo la caduta del regime di Saddam Hussein, tanto che oggi sono tornati a sventolare il vecchio vessillo iracheno, proprio dell'epoca Saddam. Al-Maliki vi avrebbe pesantemente contribuito con una sua politica accentratrice, escludendo quanto più possibile la fazione rivale dai centri del potere. I manifestanti ora chiedono soprattutto la liberazione di molti detenuti, per motivi politico-religiosi secondo loro, e l'abrogazione di alcune leggi antiterrorismo che sarebbero state scritte su misura per penalizzarli. Una settimana fa a Fallujah la protesta settimanale si era conclusa con alcuni manifestanti uccisi dall'esercito, che era poi stato l'obiettivo di una vendetta. 2 soldati erano stati freddati, 3 rapiti. Gli animi si sono dunque ulteriormente surriscaldati e ora la cellula irachena di Al-Qaeda esorta a ricorrere alle armi per ridare dignità ai sunniti contro i rivali sciiti. Il governo, già in difficoltà anche con la comunità curda al nord, che chiede concessioni per lo sfruttamento di giacimenti petroliferi, ha sì fatto delle concessioni, liberando in particolare numerosi detenuti, ma la sfiducia è aumentata ulteriormente e si chiede sempre più con insistenza la partenza del primo ministro Nouri al-Maliki.
Dopo 32 mesi di indagini, la magistratura greca afferma di avere identificato gli anarchici responsabili di un assalto contro una banca di Atene avvenuto 3 anni fa durante una manifestazione.
3 impiegati, 2 giovani donne e un uomo morirono asfissiati nel rogo appiccato da un ordigno incendiario scagliato all'interno dell'agenzia. 2 sospetti dell'attacco compariranno davanti al magistrato per essere incriminati per omicidio, tentato omicidio, possesso di sostanze esplosive e incendio doloso.
A Mexico City è salito a 32 morti il bilancio dell'esplosione che la scorsa notte si è verificata nel sottosuolo della torre Pemex, il grattacielo sede della compagnia petrolifera di Stato messicana.
Le cause dell'esplosione non sono state ancora determinate con certezza, ma si ritiene che sia dovuta a una fuga di gas nel sottosuolo del grattacielo. L'esplosione ha provocato crolli e estesi danni ai primi piani dell'edificio, laddove le ricerche delle vittime sono ancora in corso. La torre Pemex ha 54 piani, può ospitare fino a 11.000 persone ed è ritenuta molto sicura. Costruita in zona sismica, ha superato indenne ben 6 terremoti molto forti, e tra questi quello pari a 8,1 gradi Richter che colpì Città del Messico nel 1985.
L'Unione Svizzera dei Contadini esprime preoccupazione. Il sindacato agricolo Uniter attende di conoscere quale sarà la nuova strategia della Federazione Svizzera dei Produttori di Latte. Queste le prime reazioni all'improvvisa decisione del direttore e del presidente di Swiss Milk di rassegnare le dimissioni.
Conflitti di interesse all'interno del comitato e una totale paralisi operativa. Per il presidente Peter Kfeller e il direttore Albert Rösti la situazione era ormai insostenibile e hanno deciso di gettare la spugna. Le stesse persone che prendono delle decisioni nella federazione hanno a livello regionale un altro obiettivo: devono preoccuparsi di vendere il loro latte, guadagnare quote di mercato e non di fissare un prezzo ragionevole a livello nazionale, ci dice Albert Rösti. Quanto deciso dai vertici di Swiss Milk in realtà non veniva applicato, le quantità di latte prodotto sono continuate ad aumentare e i prezzi a scendere, mettendo in difficoltà molti piccoli produttori. Il presidente uscente Peter Kfeller.
Also, das ist ganz klar unsere Forderung.
Noi ora chiediamo che ogni membro del Comitato Centrale si chieda se è pronto a difendere al 100% i produttori. Se invece ritiene di essere condizionato da altri interessi come i trasformatori, ad esempio la EMMI, deve agire di conseguenza. Le dimissioni di direttore e presidente, effettive nei prossimi mesi, sono accolte con preoccupazione dall'Unione Svizzera dei Contadini, pronta a impegnarsi per garantire comunque continuità al mercato lattiero.
Dopo la loro dimissione, cercano di creare un elettroshock. Ça, c'est clair et net.
In questo modo cercano di dare una scossa alla federazione. È chiaro, da parte nostra seguiremo da vicino le discussioni sui possibili cambiamenti strutturali e di strategia, afferma Nicolas Besançon del sindacato agricolo Uniter. Cambiamenti strutturali ritenuti da più parti indispensabili per il settore, che dalla fine dei contingenti lattieri del 2009 è in cerca di una nuova stabilità. Da Berna, Mattia Serena.
Una denuncia penale d'ufficio è stata emanata contro Jean-Marie Bornet, capo della comunicazione della Polizia Cantonale Vallesana. Bornet è infatti il responsabile della diffusione lunedì scorso del video che ricostruisce i primi minuti dopo il tragico incidente del 2012 costato la vita a 28 persone nel tunnel di Sierre. Le immagini erano però coperte da segreto istruttorio.
C'è decisamente maretta ai vertici della Polizia Vallesana. Non bastava la vicenda del comandante Christian Varon, sulla cui candidatura alle prossime elezioni cantonali grava sempre il procedimento penale in cui è in corso la scorsa estate in Turchia. Ora alle prese con seri problemi è anche Jean-Marie Bornet, il responsabile della comunicazione della Polizia Vallesana. Tutto ruota intorno alla diffusione, lunedì scorso, delle immagini sui primi interventi di polizia e soccorritori subito dopo l'incidente nel tunnel di Sierre. Immagini riprese da una telecamera nel tunnel e integrate in un discusso video diffuso su internet 4 giorni fa.
La polizia cantonale arrive sur les lieux de la tragédie, donc ses agents ont mis entre 8 et 9 minutes pour arriver sur les lieux.
E questa è la voce dello stesso Jean-Marie Bornet che nel video ha commentato le immagini difendendo il ruolo della polizia vallesana di fronte a recenti critiche emerse sulla rapidità dei soccorsi. Ma né il Dipartimento di Polizia né tantomeno il Ministero Pubblico avevano autorizzato questa iniziativa presa da Bornet. La ministra vallesana Esther Weber-Kalbermatten ha quindi protestato definendo inammissibile la diffusione di queste immagini dal contenuto indubbiamente forte. Immagini che erano poi coperte dal segreto istruttorio imposto dall'inchiesta tuttora in corso della Procura cantonale. La violazione del segreto è un reato perseguito d'ufficio. Il Ministero Pubblico ha quindi dato conferma di una denuncia penale nei confronti di Jean-Marie Bornet, che nonostante il notevole impegno riconosciutogli dai media nelle circostanze dell'incidente di Sierre, potrebbe ora essere rapidamente sospeso dalle funzioni di responsabile della comunicazione della polizia. Da rilevare che già mercoledì scorso lo stesso procuratore incaricato dell'inchiesta sull'incidente aveva qualificato la diffusione del video come un'iniziativa personale la cui responsabilità ricade sul suo autore. Da Ginevra, Alex Ricordi.
Riprende quota a Berna la proposta ticinese di un Consiglio federale a 9 membri.
La Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati ha infatti approvato con 9 voti favorevoli e 3 contrari la proposta contenuta in un'iniziativa del Canton Ticino. L'idea, lo ricordiamo, era stata respinta da entrambe le Camere nell'ambito della riforma del governo. Per la maggioranza delle commissioni, il passaggio da 7 a 9 consiglieri federali consentirebbe di ripartire meglio la mole di lavoro del governo e di migliorare la rappresentanza delle diverse regioni linguistiche.
Quella che si chiude oggi è stata una settimana molto importante per l'arco giurassiano. I parlamenti del Canton Berna e del Giura hanno detto sì a una votazione popolare sulla futura forma dei 2 cantoni e oggi la sezione francofona dell'UDC bernese ha deciso che non si opporrà a questa procedura. Alla fine del processo, oltre a bernesi e giurassiani, potremmo essere chiamati tutti alle urne, ma il condizionale è d'obbligo, il perché nel servizio di Fabio Storni.
Nella questione giurassiana si è registrata una svolta. È stato deciso che in novembre gli elettori del Giura e del Giura bernese voteranno sul loro futuro, cioè se unirsi e formare un solo cantone o per il caso del Giura bernese se restare parte del Canton Berna. Ora che il dibattito politico è per il momento terminato, si è acceso quello giuridico. Non sembra infatti chiaro quali conseguenze avrebbe un cambiamento di forma dei 2 cantoni sul resto della Svizzera. Le tesi divergenti sono 2. C'è chi sostiene che una votazione federale ci sarà, perché la Costituzione esige l'ok di popolo e cantoni per qualsiasi cambiamento di statuto dei cantoni, e se il Giura nella sua forma attuale sparisce per inglobare anche il Giura bernese, questo sarà il caso. Un'altra teoria invece afferma che una votazione non sarà obbligatoria. L'annessione del Giura bernese sarà solo una modifica territoriale e non cambierà quindi lo statuto dei cantoni. In entrambi i casi sarà comunque necessaria l'approvazione del Parlamento federale, poi il governo potrà decidere se sottoporre la questione a tutta la Svizzera. In passato, quando la regione di Laufen divenne parte di Basilea Campania, o quando anche solo il piccolo comune di Velra passò al Giura, la parola fu data a tutta la Svizzera. Uno scenario che parrebbe molto probabile anche per il Giura bernese, visto che oltretutto con le modifiche territoriali in discussione, il Canton Berna perderebbe i suoi distretti francofoni.
Lo Japanese Spiel è una delle più interessanti curiosità del carnevale svizzero. Ogni 5-6 anni a Svitto, nel periodo di carnevale, viene presentato un grande spettacolo all'aperto. Protagonista della pièce, come sempre, l'imperatore giapponese in visita nel cantone della Svizzera centrale. La prima questa sera, poi 5 repliche. La corrispondenza di Anna Maria Nunzi.
Dopo una pausa di 6 anni, nel 2013 gli svittesi danno nuovamente il benvenuto all'imperatore nipponico Heisen Usode. Sulla piazza principale della cittadina di Svitto è stato allestito un immenso palcoscenico per la 49esima edizione di questa insolita rappresentazione all'aperto in pieno inverno. Ma di che si tratta? Ce lo spiega il presidente del comitato d'organizzazione, il consigliere di Stato Kaspar Michiel. È uno spettacolo di carnevale messo in scena da un gruppo di appassionati di teatro popolare, i cosiddetti Japanesen. È una tradizione svittese nata 150 anni fa che viene riproposta con regolarità. Il primo spettacolo risale al carnevale del 1863 su iniziativa di un politico svittese, Ambros Eberle. A ispirarlo fu l'avventurosa missione di una delegazione elvetica che si era recata in quegli anni in Giappone. Finanziata dall'industria orologiera e chimica, fu portata a termine dopo molte peripezie e si concluse con un trattato di amicizia e commerciale, un privilegio che il paese del Sollevante aveva concesso solo a pochi. Il successo della delegazione svizzera fece scalpore e il carattere esotico del nuovo partner invogliò gli svitesi a dedicargli uno spettacolo che fin dagli esordi mescola il teatro popolare alla satira politica, spiega Kaspar Michiel. Ogni volta si mette in scena una nuova pièce che riprende temi di attualità della politica locale, ma anche nazionale e internazionale. Ma c'è un elemento che resta sempre uguale, la visita a Svitto dell'imperatore nipponico, al quale viene dedicata un'accoglienza trionfale. A calarsi nei panni dell'imperatore Heisen Usode quest'anno è Patrick Bamert. È presidente della società giapponese di Svitto e proprio oggi nel capoluogo cantonale ha dato il benvenuto ad una delegazione dell'ambasciata nipponica a Berna. I giapponesi, assicura Bamer, sono molto orgogliosi di essere i protagonisti dello spettacolo. Nella pièce i giapponesi non vengono mai presi in giro, lo sanno, devo dire che abbiamo degli ottimi rapporti. Ogni anno veniamo infatti invitati dall'ambasciatore giapponese a Berna per festeggiare con lui il compleanno dell'imperatore.
Nel mese di gennaio negli Stati Uniti il mercato del lavoro ha creato 157.000 nuovi impieghi, una crescita modesta ma stabile, e anche le cifre relative al 2012 sono state riviste al rialzo. Tuttavia, il tasso di disoccupazione è salito paradossalmente dal 7,8 al 7,9%.
È una contraddizione apparente che accompagna i dati sul mercato del lavoro dall'inizio della ripresa economica e che è dovuta al metodo utilizzato dagli Stati Uniti per determinare il tasso di disoccupazione, ossia calcolando il numero di persone che stanno effettivamente cercando un impiego ed escludendo coloro che, scoraggiati, non hanno neppure inviato un curriculum vitae. Per questo motivo, quando l'economia crea nuovi impieghi, l'ottimismo sale e dunque aumenta anche il numero di americani che prova a trovare un nuovo impiego, talvolta spingendo al rialzo il tasso di disoccupazione. Ed è esattamente ciò che è avvenuto nuovamente nel mese di gennaio, con quasi 160.000 nuovi impieghi creati soprattutto nell'edilizia, ma anche nel commercio al dettaglio e nella sanità. Una crescita in linea con le previsioni, mentre il tasso di disoccupazione invece è salito dal 7,8 al 7,9%. Ma i numeri diffusi oggi dal Dipartimento del Lavoro hanno corretto anche al rialzo gli impieghi creati nel 2012, un totale di 2,2 milioni, e confermano la tendenza positiva nel settore privato, nonostante la contrazione del PIL, che ha registrato un meno 0,1% nell'ultimo trimestre dell'anno a causa dei forti tagli nel settore pubblico e nella difesa. Ciò nonostante, il numero di posti di lavoro creati continua a essere ben lontano dai 250-300.000 nuovi impieghi al mese necessari per ridurre in modo significativo la disoccupazione, e oltre 12 milioni di americani sono ancora senza lavoro. Da Washington, Thomas Paggini.
Rimaniamo in tema, ma andiamo in Spagna. Secondo l'ultima statistica ufficiale, il 68% dei giovani vuole emigrare. Di fatto, la maggioranza dei minori di 25 anni è disoccupata e senza speranza che l'economia del paese si riprenda. Per il 2013 il PIL previsto è ancora in calo. Davide Mattei ha seguito oggi un innovativo incontro al Goethe Institute di Barcellona. Aziende tedesche in cerca di giovani altamente formati e disoccupati spagnoli pronti ad emigrare sembravano felici di essersi incontrati.
Una compagnia leader in tecnologia elettrotecnica, con su sede principale sta in Mannheim, e da lì hanno venuto Michael Plinsky e Daniel Franke.
L'ambiente potrebbe sembrare quello di un talent show, e forse in parte lo è. Al Goethe Institute di Barcellona succede qualcosa di insolito. Una manciata di aziende tedesche sono venute a cercare giovani ingegneri spagnoli pronti a lavorare in Germania. Degli 800 curriculum spediti, solo una cinquantina hanno passato il setaccio. Vengono dai quattro angoli della Spagna e sono in maggior parte disoccupati, come Victor, madrileno di 30 anni.
E ora mismo il problema che tiene Spagna è che sta molto parado todo. Cuesta mucho encontrar empleo.
Per lui la Spagna è entrata in stallo, non si muove nulla, ci spiega. Cristian, 27 anni, di Saragozza, facendo con la testa che è proprio così.
Si cobras 1.500 netos en tu bolsillo, date por contento.
Il suo ultimo stipendio era di 1.500 euro netti, con straordinari non pagati inclusi.
In Alemania si preoccupa più per te, es decir, prefieren hacer una inversión a largo plazo.
Per Hernani, invece venuto dai Paesi Baschi, il problema è che le aziende ti usano solo a breve termine in Spagna, ma non scommettono su di te.
Wir haben einen Partner auch, der jedem neuen Mitarbeiter zur Verfügung steht und dadurch ist man eigentlich auch direkt.
Approfittando del malcontento sul palco, i tedeschi provano intanto a fare sfoggio delle loro migliori doti. Questa azienda assicura che mette a disposizione dei nuovi arrivati stranieri un accompagnante per aiutare la loro integrazione. Ma perché i tedeschi sono venuti in Spagna? Chiediamo ad Antonio García, figlio di immigrati spagnoli in Germania e oggi qui a rappresentare un'azienda informatica in cerca di ingegneri.
Che in nostra regione, pues, nos falta gente con qualificazioni.
Ci manca gente perché le persone preparate hanno già un buon impiego in Germania, ci spiega. I candidati all'immigrazione spagnola di oggi non sono infatti quelli degli anni 60 con la valigia di cartone. Insomma, le aziende tedesche vengono a cercare in Spagna persone altamente qualificate. Solo la regione del Rhin-Neckar, che partecipa all'evento, cerca oltre 30.000 lavoratori. Mentre i colloqui formali e informali continuano, un caffè col direttore dell'istituto tedesco, Mark Borneis, ci dà la cifra della voglia dei giovani spagnoli di trovare un futuro lavorativo stabile in Germania.
Spettacolare, in tre anni ha aumentato il 75% il numero di alunni.
Un boom del 75% dei corsi di tedesco solo per trovare lavoro in Germania. Un'occasione che, d'altra parte, il governo Merkel non sembra volersi lasciare scappare.
Han tramitato pues unas ayudas públicas dirigidas a soprattutto a los países del sur de Europa.
L'esecutivo ha appena deciso di stanziare fondi per corsi di lingua ai nuovi assunti del sud Europa nelle aziende tedesche. Un tappeto rosso, insomma, chi si è formato molto e si sente pronto a partire.
Bueno, ya lo ves, o sea, un montón de gente qualificata, non solo ingegneria, sino de todo, enfermeros, se está yendo fuera a trabajar, o sea, el beneficiado aquí 100% es Alemania. Porque...
La Spagna perde cervelli e chi ci guadagna in questo caso è chiaramente la Germania, analizza Christian. Ma purtroppo le cose stanno così e se l'azienda gli farà oggi una buona proposta, questo ingegnere tarderà a partire solo il tempo di fare le valigie.
Sì, sì, o sea, lo che mi cuesta è farmi la maleta.
Da Barcellona, Davide Mattei.
Prosegue il buon momento delle borse. Per la prima volta dal 2007 negli Stati Uniti Dow Jones ha toccato i 14.000 punti.
Se i dati sul mercato del lavoro si sono rivelati sotto le attese, altre rilevazioni mostrano un inizio dell'anno in crescita per il settore industriale. Listini in rialzo pure in Europa, dove lo Swiss Market Index ha guadagnato lo 0,40% chiudendo a 7.420 punti.
Ma la crisi si fa ancora sentire sul mondo bancario. Oggi il governo olandese ha comunicato l'intenzione di nazionalizzare il quarto gruppo finanziario del paese, SNS Reaal. attivo nel settore bancario e assicurativo.
All'Olanda l'operazione costerà 2,2 miliardi di euro, a cui si aggiungono prestiti per 1,1 miliardi e garanzie per altri 5 miliardi. Particolarità del salvataggio, anche le altre banche del paese parteciperanno con 1 miliardo di euro. SNS Real, con a bilancio attivi per 134 miliardi di euro, aveva già ricevuto un aiuto pubblico da 750 milioni nel 2008. I suoi problemi sono da ricondurre a cattivi crediti concessi nel settore immobiliare.
E fra poco lo sport con la prima giornata di Coppa Davis appena conclusa. Buona serata.
Il radiogiornale, Radio Televisione Svizzera. info.rsi.ch. Posta elettronica radiogiornale@rsi.ch.